Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele e oggi ascolterete una puntata con un audio un po' strano. Perché sono in trasferta, sono in un albergo e nonostante tutto non rinuncio a registrare la puntata anche se con un po' di ritardo. Quindi veniamo subito all'argomento della giornata. Parleremo dei filtri ND. Seguendo le indicazioni di alcuni ascoltatori ho deciso di affrontare delle puntate un po' più tecniche in attesa di preparare quelle che mi sono state comunque richieste anche da altre persone sui vari generi fotografici. Allora, oggi iniziamo con i filtri ND. Prima cosa, a cosa serve il filtro ND? Il filtro ND è praticamente l'acronimo del filtro Neutral Density, ossia una densità neutrale. Il filtro ND è un filtro a densità neutrale, ossia ha una densità variabile che consente di far passare più o meno luce al sensore attraverso un vetro oscurato, però restando neutrale, ossia non alterandone i colori. Questo ovviamente in teoria, perché la prima domanda che dobbiamo farci quando andiamo a vedere se possiamo o se vogliamo acquistare un filtro ND è il prezzo. Non sono economicissimi, diciamo che ne esistono di tanti prezzi dai 60 euro in su, ecco, esistono anche filtri ND da 400 euro che sono eccezionali. Però il discorso è: vale la pena spendere dei soldi per un filtro solo perché magari noi ci vogliamo giocare? Beh, quello che consiglio di fare, anzitutto, se non vogliamo spendere molto, è fare quello che ho fatto io all'inizio, ossia prendere un vetro da saldatura che costa veramente una manciata di euro. È un vetro verde che scurisce e assorbe tantissima luce. Ne esistono di vari tipi e vanno dai 10 addirittura ai 16 stop in meno. Ovviamente non sono ben misurabili per un uso fotografico, però a noi non interessa, a noi ci interessa in questo momento sperimentare perché abbiamo deciso di prendere un filtro economico. Per metterlo davanti all'obiettivo, e qua dobbiamo un po' ingegnarci, possiamo usare o degli holder, ossia delle strutture adibite all'uso, al sostegno dei filtri ND all'astra, oppure possiamo noi ingegnarci, come ho fatto io in passato, con del nastro telato, una piccola struttura in cartone, e letteralmente usare il nastro per fissare il filtro. Ovviamente un vetro da saldatore dà una dominante verde, anzi una dominante verdissima, se andiamo a vedere la fotografia scattata a colori. Ma se noi viriamo in post-produzione il colore che abbiamo ottenuto in bianco e nero, beh, iniziamo ad avere uno scatto molto più interessante. E la foto sarà ovviamente molto mossa perché avremo avuto bisogno di usare un tempo di scatto molto lungo, quindi è perfetto per riprendere le nuvole che si muovono, quindi lasciare quella scia nel cielo, oppure per riprendere l'acqua che scorre o l'acqua del mare. Io in passato parlai di una foto fatta con il mare mosso, con un vetro da saldatore, e l'effetto è stato molto suggestivo perché si vedeva un molo di legno all'interno del mare avvolto dalla nebbia, che in sostanza era l'acqua mossa, perché ovviamente l'acqua ripresa in un tempo di scatto molto lento dà quell'effetto seta se si tratta di acqua, o effetto nebbia se si tratta di schiuma, di onde che si infrangono. Quindi tutto qua, se vogliamo giocare e divertirci, questa è la cosa migliore. Sconsiglio di prendere dei filtri economici, quei filtri che costano anche 10-20 euro, perché sono veramente di qualità pessima, danno dominanti fastidiose, e se ne sovrapponiamo più di uno, cosa che con i filtri buoni si può fare per sommare l'effetto di stop in meno, beh, se li mettiamo uno sull'altro avremo una dominante rossa decisamente sgradevole. A questo punto conviene spendere molto meno, ossia 5-6 euro, e veramente giocare con il filtro da saldatore, che, lo ripeto, potrebbe sorprendere. Se si scattano delle foto alla fine in bianco e nero, potrebbe sorprendere il risultato, o meglio, scusate, ma è una giornata dura, potrebbe avere un risultato sorprendente. Quindi, se noi abbiamo capito che la foto con le lunghe esposizioni ci piace e i filtri fanno al caso nostro, a quel punto vale la pena considerare l'acquisto di un filtro dal costo un po' più sostenuto, insomma, diciamo dai 60 euro in su. E qua già dobbiamo porci la domanda: che tipo di filtro va preso? Beh, esiste il filtro a lastra e il filtro tondo che si avvita sull'obiettivo. La differenza è che il filtro a lastra è forse un po' più scomodo da gestire, va montato su una struttura che deve essere a sua volta montata sull'obiettivo, ma generalmente i filtri 10x10 sono adatti al 99% degli obiettivi che abbiamo. Magari non è possibile montare quel tipo di filtro se abbiamo un Saiyang 14 mm, però è veramente un caso raro. Credo che obiettivi di quel tipo ce ne siano 3 o 4, insomma, in commercio adesso. Però per tutti gli altri obiettivi, dai 10 mm in su, veramente non c'è problema. Al contrario, i filtri ND tondi che si avvitano sono sì molto più comodi, si danno molti meno problemi di infiltrazione di luce qualora il supporto sia usurato e faccia passare delle piccole quantità di luce, perché si avvita, quindi è veramente tenuta tra virgolette stagna per la luce, cioè non fa entrare luci parassite. Però il problema è che deve essere avvitato su un obiettivo che ha esattamente quel diametro, quindi se abbiamo un obiettivo con 55 di diametro dovremmo avvitarci un filtro con 55 di diametro, e se prendiamo un filtro che ha 72 di diametro e un obiettivo che ha 72 di diametro, beh, bisogna prendere un altro filtro che ha 72 di diametro, quindi rischieremo di prendere due volte lo stesso filtro, ad esempio. Un buon modo per gestire la cosa è vedere l'obiettivo con il diametro più grande che abbiamo, ipoteticamente potrebbe essere, ecco, un 72 mm, comprare degli anelli riduttori per adattare il filtro grande su ottiche che hanno un diametro più piccolo. Gli anelli riduttori non devono essere necessariamente di marca, sono generalmente degli anelli di alluminio con delle filettature avanti e dietro per essere montati anche in serie uno dopo l'altro, quindi possiamo veramente ridurre il 72 mm a un 55. Occhio che però se riduciamo troppo potrebbe crearsi un effetto diciamo un effetto di cornice abbastanza fastidioso, però se le riduzioni non sono esagerate veramente il risultato è ininfluente, insomma è ottimo. Questo ci consente di avere dei filtri pratici, comodi, che vanno bene per tutte quante le ottiche. E ripeto, gli anelli riduttori su Amazon, il kit anelli step up, che sono quelli che vanno ad ingrandire l'attacco, e step down, quelli che servono per montare diametri piccoli su ottiche grandi, beh, tutti e due veramente manciata di euro, 10-15 euro si trovano. Non fatevi problemi se la marca è sconosciuta o magari cinesissima. L'importante è che siano degli anelli di alluminio, per il resto non ha importanza. Esaminiamo un attimo le lastre. Quindi qual è il vantaggio della lastra? L'abbiamo detto, si adatta a tutti quanti gli tipi di obiettivi, quindi comprato uno va bene per tutto, ma ha il grande vantaggio di poter gestire al meglio i filtri sfumati, ossia ci sono dei filtri che hanno un effetto ND su un lato, diciamo nella parte superiore convenzionalmente, e nella parte inferiore hanno un effetto di densità neutra pari a zero, ossia non mangiano nessuna luce, e mano a mano che ci si sposta verso l'altro c'è una zona grigia dove inizia una sfumatura, quindi il filtro ND non è netto ma è sfumato. Questo è comodissimo, anzi indispensabile se siamo dei paesaggisti, perché consente di variare l'esposizione quando abbiamo magari davanti a noi uno scenario dove c'è la differenza di illuminazione tra terra e cielo che è netta. Di solito il cielo è molto più luminoso rispetto al terreno, che può essere anche scuro. A quel punto il filtro ND scuro serve a sottoesporre la luce del cielo per dare alla fine, sul risultato finale della fotografia, un'esposizione corretta su tutta quanta la superficie della foto, quindi avremo un cielo azzurro anziché magari celestino o bianchiccio su un bel paesaggio. Esistono filtri sfumati anche tondi, però io non mi sento di consigliarli, perché l'unica cosa che si può fare con i filtri tondi affittati sull'obiettivo è quello di rotearli. Invece i filtri a lastra possono anche essere spostati su e giù, ossia se noi non vogliamo la sfumatura al centro ma vogliamo prendere, che ne so, tre quarti di terreno e un quarto di cielo, o viceversa, tutto cielo e perché ci sono delle belle nuvole o poco terreno, beh, il filtro può scorrere in alto o in basso per posizionare la parte della sfumatura dove noi vogliamo, quindi farla coincidere al meglio. Il filtro tondo quindi è totalmente inutile? Io dico di no, perché il filtro tondo è decisamente, come ho detto, più pratico e sicuramente è ben più saldo sull'obiettivo. Questo che significa? Che se noi montiamo un filtro a lastra, generalmente perché lo montiamo la macchina fotografica sul cavalletto. E se noi facciamo delle foto sportive, il filtro a lastra, sebbene magari è di ottima marca, l'holder è eccezionale, è perfettamente stabile, però io in quel caso vi consiglio di usare un filtro tondo perché è veramente incollato, è avvitato, quindi non può staccarsi. Ma che c'entra il filtro ND con le foto sportive? Beh, è semplice. Il filtro ND che fa? Assorbe la luce. Nelle foto sportive sì, noi dobbiamo cogliere e congelare l'attimo, quindi generalmente possiamo anche essere portati a scattare con tempi di scatto rapidissimi. Però se vogliamo fare un panning e ci serve un trentesimo di secondo, ad esempio, per avere un tempo lento o un quarto di secondo, quindi vogliamo congelare un qualcosa che si muove e lasciare l'effetto sfocato sullo sfondo, sfocato, l'effetto mosso sullo sfondo che dà la scia. Beh, il panning si fa con tempi leggermente lenti, ma non si possono usare tempi lenti se c'è molto sole. A volte anche chiudendo completamente il diaframma non è sufficiente se il sole è molto 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 forte. E a volte non è l'effetto che vogliamo, perché chiudere troppo il diaframma significa dare maggiore profondità di campo e magari non ci dà un effetto sfocato sullo sfondo, perché un conto è fare un effetto panning su uno sfondo, diciamo, un po' più definito, e un altro caso è farlo su un fondo che è più sfocato. Quindi magari unire l'effetto mosso con l'effetto sfocato ci dà una risultante diversa rispetto a un effetto mosso su un effetto nitido o seminitido. In questo caso il filtro ND ci viene incontro. Infatti il filtro ND, oltre ad essere quello, diciamo, più scuro di tutti, che è il filtro 1000, esistono anche altre gradazioni. E allora, il filtro 1000 toglie 10 stop, quindi veramente serve per fare anche in pieno giorno esposizioni molto lunghe, anche di 20-15 secondi, se non 30. Però se noi andiamo a prendere altre gradazioni possiamo togliere uno o due stop, quel tanto che ci basta per abbassare, anzi per allungare il tempo di scatto. Quindi quello che dobbiamo sapere è come funziona la gradazione dei filtri ND. Filtro ND 2 significa che toglie uno stop, il 4 toglie due stop, l'8 toglie tre stop e così via, al raddoppio 2, 4, 8, 16, 32, e quando arriviamo al decimo stop avremo 1024, che per convenzione è arrotondato a 1000. Quindi sta a noi decidere quale tipo di filtro comprare per le nostre esigenze, per fare, che so, delle foto creative, come ad esempio delle foto sportive come appena descritto. Quindi io sui filtri non ho detto tutto, non è quello che si può dire dei filtri ND in toto, ma è quello che può servire a una persona che vuole iniziare ed è curiosa di usare questo filtro. Io consiglio di usarlo molto con l'acqua, soprattutto all'inizio, quando non sappiamo esattamente le potenzialità oppure non abbiamo ben inquadrato l'apporto creativo che ci può dare per il nostro stile. Magari possiamo usarlo anche per altre cose, possiamo riprendere la gente in movimento, quindi fare un effetto particolare. Ad esempio, una volta vidi al World Masters Photo, mi sembra, non mi ricordo che mostra fosse, una foto bellissima di una mummia al centro di una sala del museo con la gente intorno. Lì fu usato un tempo di esposizione lungo, probabilmente aiutati con il filtro ND, e c'era la gente intorno completamente mossa, che lasciava la scia, che si girava intorno alla sala del museo, e la mummia perfettamente immobile e un po' ne enfatizzava l'antichità. Ecco, questo può essere anche un altro modo per usare il filtro ND, però vi dico, se non sapete all'inizio come usarlo, il mio consiglio è di usarlo con il cielo, ma soprattutto con l'acqua, con il mare, con le onde del mare, il mare calmo, il mare mosso e soprattutto i fiumi, i ruscelli, le cascate. L'effetto seta delle cascate è meraviglioso. Provate, sperimentate e confrontate le fotografie con quelle che già esistono su internet, ad esempio. Poi, se volete confrontare i vostri lavori con quello di altri fotografi e magari discuterne insieme, potete farlo iscrivendovi al canale DDM Fotografia su Telegram, oppure potete anche iscrivervi al gruppo DDM Fotografia sempre su Telegram. Ciao e alla prossima!